redigio.it e la storia continua. Primo maggio 2024, mercoledì, la settimana 18 e la bis, giorno 122. Cosa accadde nel 1936? Sono da ascoltare. Poi un revival sui ludi giovanili. Buon ascolto. Ludi giovanili. A Gigum a indovinà in città. Era il gioco dei giorni di pioggia e di neve. Non si poteva correre in giro per il mondo e tacitamente il raduno della masnada avveniva sul pianerottolo di mezzo della mia scala esterna e dalla cucina a pian terreno portava al ballatoio, curidur, e al granaio, un granè, e alle camere da letto, in stanze da sura. Ci si sedeva per terra, o meglio, sui gradit de sas, sul primo della seconda rampa, ai bordi del pianerottolo, al bord da sas, perché l'interno era formato da mattoni, dai madon di cotto. Si tirava sorte a chi doveva essere il capo e a chi spettava fare le domande. Teori pari o dispar? Dispar. Joyman, pari. Tucami. Ma sapete qual è la città più lunga del mondo? No, vergogna. È 20 miglia. E la città Calaula? E chi vola? Mosca. No, Alvar no. Niente città straniere. Si sente una vocetta che suggerisce Aquila. Agosto no. Galadiali. Trons. Sera che la bocascia. Beh, altre domande su altre città. La città che la fa i bus intera. Non mi ricordo più. No, ma è in mente. A lei la Sicilia. Trapani. Risultanza e orgoglio, sorriso compiaciuto da chi la salunga. E qual è la città che la cascia via il pa? Subito veloce come un razzo, pa via. La città caga né in sci anche in Egitto. Un ricchien ci pensa, ma fa solo finta. Sa già il nome e lo dice dopo un po' di sospensione. Alessandria. Qual è la città che la legge al contrario lavor di amor? E la terra cinesca, le no in Cina ma in Italia? Ma quella è facile. Terra Cina. Gioco e geografia nello stesso tempo. Gioco sedentario per ragazzini decenni, importava stare riparati dalla pioggia. E geografia elementare capace di coinvolgere studentelli svogliati e somarelli. Una specie da classe di Asni, la città che l'ABE trani e si avvicinano il pollice alla bocca per indicare l'azione del bere. E restando nel campo dei pampini, dei grappoli, dei raspi di pincire e di tagash, cioè l'acino e pelle dell'acino. Ma dimmi tre città che ne diventa famoso per un ven e al ven di Sovin e andai un suo nome. C'era un piccolo che per via del padre dispensiere e cantiniere conosceva menadito vini e città. Ul Gattinara piemontese, ul Bardulen del Lag de Garda, il Manduria e Squinzan. Puglia. I due ultimi gioielli liquidi venduti dul circolun, che calvenda dalla bassa. Marsala, la città dello sbarco dei mille, e il suo vino ne vin nelle cuor, ma ven paidon. Crema, la città più dolce d'Italia, e Pomezia, la città delle mele. Amor capovolto era Roma. Bastava un raggio di sole o il cessare del rumore della pioggia per interrompere la riunione. Tutto finito, di colpo. La città più si allunga del mondo, qual è? La città calavula, che vola, un bicerno di squinzan. E la classe di asini in geografia si trasformava in una squadretta di calcio, attenta, corretta, spigliata. Il ragazzino che sapeva tutto dei vini conosceva a memoria il nome dei calciatori in formazione della Juve del leggendario quinquennio. Combi, Rosetta, Caligaris, eccetera. Un altro gioco, il Barilot, è un gioco infantile, specialmente femminile, giocato sulla terra battuta con le righe tirate con la punta di un bastone e più tardi sull'asfalto col gesso. Era un grande rettangolo diviso in due parti e ogni parte formata da tre altri piccoli rettangoli. Si cominciava lanciando un piccolo sasso piatto nel primo rettangolo, sasso che veniva spinto sempre con lo stesso piede negli altri rettangoli e fuori dall'ultimo, senza mettere il piede per terra e senza che il sasso si fermasse sulle righe che delimitavano i rettangoli. Il primo rettangolo in alto del secondo scomparto era quello del riposo. Il gioco della rela è un vecchio gioco molto diffuso che assomiglia un poco al baseball. Forse che l'inventore del baseball non abbia avuto l'idea dal nuovo gioco vedendo giocare a rela i ragazzi di Verghera? Come la gibilea, la rela era un gioco prettamente maschile. Attrezzi necessari, due pezzi di legno, rotondi, lisci, solidi. Uno lungo un metro, normale, uno una trentina di centimetri con le estremità molto appuntite. Si metteva il legno più corto per terra col bastone lungo, che fungeva da mazza. Si colpiva una delle estremità appuntite con un colpo secco e deciso in maniera di farlo alzare da terra un metro circa. Poi, senza farlo ricadere, colpirlo di nuovo nel mezzo con forza per lanciarlo lontano. L'avversario del lanciatore si poneva a buona distanza e in posizione presunta favorevole per abbrancare al volo il legno battuto. Era pericoloso stare vicino al battitore. Si dava il caso, un dolorosissimo caso, che uno o l'altro dei bastoni finisse sul naso di chi invece doveva catturare uno solo, il più corto, con le mani. Altro gioco, la cucagna, il paese della cucagna. Non sempre sentì parlare, ma l'ho mai visto. Le domande maniera da dire, a lei un riferisse a un mondo che no. Sogni impossibili dalla fantasia. Esiste invece il palo della cucagna, alto 4 o 5 metri, tutto ricoperto di uno strato di grasso sulla cui cima sono appesi salami, bottiglie di vino e altre specialità mangerecce. Cenone in vista per i vincitori. Due compagnie di scalatori, volenterosi, alternandosi, dovranno salirvi fino in cima. Al più piccolo e agile del gruppo sarà riservato il compito di toccare con la mano il cerchio sul quale sono appesi i premi che diverranno di proprietà del gruppo, che avrà la capacità e la fortuna di arrivare primo alla meta. Era divertimento che si rinnovava ogni qualvolta arrivava la festa dell'oratorio o quella patronale. E la gente perdeva ore intere ad assistere ai tantissimi tentativi di scalata. Non era facile salire sul palo della cucagna, unto com'era di grasso per tutta la sua lunghezza. Penso che se c'è un paese della cucagna, esiste solo però in cima di un palo altissimo, più di un chilometro, ricoperto di uno strato continuo di grasso, in posizione irraggiungibile. Se no, che paese della cucagna lì? E la gibulea è un gioco popolare per ragazzi, un po' violento e pericoloso. Si metteva in un piccolo cerchio una latta vuota di salsa, marmellata, conserva, da colpire con un sasso piatto e rotondo da una distanza di 5 metri da linea di tiro. La latta colpita doveva essere bocciata fuori dal cerchio. Chi era sotto, cioè era condannato a rimettere a posto la latta, doveva dopo cercare di catturare uno dei partecipanti che oltrepassavano la linea segnata prima dal cerchio per riprendere il sasso lanciato per colpire la latta. Non potevano essere presi se la latta non era posizionata in posizione verticale nel cerchio. Prima del tiro del sasso, che avveniva dietro la linea del lancio, si poteva avvertire del prossimo tiro gridando: «Oh, c'ho le bagole!» Attento alle palle. Chi non diceva la formula sacra, mentale, o si faceva toccare con la mano oltre la linea del campo di battaglia, andava sotto. Era condannato a rimettere a posto la latta ogni qualvolta veniva colpita. Riepilogando, due linee distanti tra loro 5 metri, linea di lancio del sasso, linea di demarcazione fra il campo neutro e il campo di battaglia. Cerchietto di 30 cm circonferenza per metterci la latta. Latta che doveva essere cambiata 2-3 volte nel corso della giocata per i tanti colpi ricevuti. Qualcuno dei contendenti, impetuoso e anche un poco irresponsabile, si prendeva qualche volta il sasso lanciato con forza in diverse parti del corpo. Paura, dolore e sangue se veniva colpita la testa. Chiaro? Non so dire un modo migliore. Mi basta se ho reso l'idea. E la monta carina, cioè la monta del cavallo, monta della cavallina. Altro gioco della mia giovinezza, ora del tutto scomparso. Due gruppi di 4 ragazzi ciascuno, i condannati, come si diceva, stavano sotto e gli altri, fortunati, che avevano vinto, tirando a sorte, la posizione migliore per iniziare il gioco. Uno dei sotto stava con la schiena appoggiata a un muro con le dita delle mani allacciate, poste all'altezza della pancia, che doveva sostenere la testa di un compagno che prendeva una posizione molto curva, come fosse un cavallino. Gli altri due si attaccavano al posteriore del cavallino. Un palo che sosteneva il primo dei compagni, unito con gli altri, come a formare un lungo cavallo. Gli altri quattro, uno dopo l'altro, saltavano a cavalcioni e tre. I 4 di sotto non dovevano cedere per non perdere. I 4 di sopra dovevano stare in equilibrio sui dorsi degli avversari, senza toccare terra coi piedi, pena sconfitta. Far cadere i cavalieri, far cadere i cavalli, era arte raffinata, i marchingegni, che si mettevano in atto dalle due parti in gioco per ottenere il risultato voluto. Alla prossima. Redigio.it e la storia continua.